Come sapete, questa meditazione è sulla parabola del figlio prodigo che è inserita nel capitolo quindicesimo di San Luca e che è preceduta da quella considerazione, diciamo, che si sposa perfettamente con quanto abbiamo visto stamattina sulla capitolo 9 di San Giovanni, parlando dei farisei, no? Vedete che qui si dice: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, invece, cioè, i farisei e gli scribi mormoravano. Quindi questi sono i due comportamenti profondamente diversi, no? I pubblicani e i peccatori ascoltano Gesù, i farisei invece mormorano. Quindi quello che dicevo stamattina sul fatto che i farisei sono quelli che vanno all'inferno. E comunque la parabola, diciamo, Luca 15 c'ha queste tre parabole. In realtà io prendo soltanto quella del figlio prodigo, perché la pecorella smarrita e la dramma perduta hanno un po' lo stesso senso. Questa volta non leggo la parabola del figlio prodigo perché sinceramente credo proprio che la conosciamo quasi a memoria. Io devo dire che ho fatto molte meditazioni e anche scritto cose sulla parabola del figlio prodigo, però non mi sono mai soffermato, perché poi appunto uno cambia, no, col passare degli anni, non mi sono mai soffermato davvero, penso, sul padre, cioè, o meglio, vabbè, adesso vediamo, insomma, no? Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Ecco, vorrei soffermarmi proprio su questo atteggiamento del padre, no? Che, diciamo, in questa primissima parte, queste primissime parole, sembra un po' un inetto, diciamocelo, no? Un po' un inetto, cioè, io vorrei vedere, cioè, un mio amico mi viene a dire: sai che mio figlio mi ha detto, dammi la mia parte eredità, e se n'è andato, e tu che hai fatto? Ah, io niente, che l'ho data. Come? Sei matto? Cioè, come l'hai data? In che senso? No, vabbè, ma io gliel'ho data. Ma hai fatto male. Cioè, chi di noi direbbe che questo padre ha fatto bene? No? Anche perché, dunque, innanzitutto, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Sapete che patrimonio vuol dire pater munus, cioè il dono del padre. Allora, è un dono, quindi questo concetto qua non si sposa con il fatto che mi spetta. Un dono non ti spetta, è un dono, non ti spetta. Cioè, un conto che io dico, appunto, come i salariati alla parabola, no? Abbiamo lavorato tutto il giorno, dammi quello che mi spetta. Quello ti spetta, abbiamo pattuito prima, lavori 12 ore, ti do questi soldi. Ma qui e oltretutto, diciamo, non gli spetta proprio nulla, perché non è morto. Cioè, l'eredità si dà quando uno muore, no? Ora, io non lo so, magari succede nelle famiglie dei ricchi che uno lo dà anche prima, non lo so, per evitare problemi, non so come funziona. Già, di per sé comunque l'eredità uno la dà soltanto quando è morto, cioè finché non sono morti, mio. Però vedete che qui l'atteggiamento del figlio è proprio di uno che vuole rompere col padre. Io, perché poi vado a vivere in un paese lontano. Quindi capite, pensate a 2000 anni fa, no? Oggi come oggi non esistono i paesi lontani, ma vado in un paese in cui tu non saprai dove sarai, non saprai dov'è, non ci sarà modo di comunicare. Cioè, tu per me, il figlio dice al padre, tu per me sei morto, però io vivo con le tue cose. E il padre dice, va bene. Ora, soffermiamoci un attimo su questa cosa, perché io penso che tante volte noi nella vita ci mettiamo davanti a Dio con questo atteggiamento, no? Cioè con l'atteggiamento di chi dice io ho diritto a questo, cioè per esempio la salute. Ho 35 anni, adesso faccio un esempio, non è che, oddio, ma come si fa a 35 anni ad avere un tumore? Come si fa? E invece è tutto un dono in realtà. Cioè è vero che ci sono tanti doni che sono, come posso dire, diffusi, no? Però, che ne so, però sono doni. Pensate, quando noi, forse noi no, però ci sono persone, cioè, che perdono la fede a causa del male, no? Nel mondo. Tu permetti questa cosa, ma tu devi intervenire. Tu perché Dio permetti il nazismo? Perché permetti i campi di concentramento? Perché permetti Hiroshima? Perché permetti... Cioè, fossi io al tuo posto, fossi io al tuo posto, questa cosa non si fa. E questa cosa qua è misteriosa, perché voi vedete che in realtà i due figli pensano entrambi del papà che è uno scemo. Cioè, allora, soltanto che il figlio minore, che è quello che se ne va, dice, sai che c'è? Io me ne approfitto. Invece il figlio maggiore, che è quello che rimane, appunto dice, lo sapevo, si è comportato come al solito. Ecco, invece questi non sono i pensieri di Dio, cioè il pensiero di Dio è che quella cosa che abbiamo detto sulla libertà, no? L'altro giorno, quando abbiamo fatto la lezione, libertà e filiazione, vedete che qui è chiaro che qual è il peccato del figlio minore, che pensa che la libertà fa diventare una libertà, un assoluto, appunto in modo tale da non essere più figlio. Vi dicevo la lezione che la parola libero in latino vuol dire figlio. Vedete qui? Fa diventare la libertà un assoluto, per cui perde la filiazione, perde anche la fraternità. E che cosa succede? Allora, vediamo un attimo. E il padre, anzi, facciamo così, no, che cosa succede? Succede che lui, in realtà, questo figlio, perché viene apprezzato nel paese in cui va, dove vive l'assoluto? Perché viene apprezzato? La sperperò le sue sostanze vivendo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, quindi perché viene apprezzato? Viene apprezzato per il patrimonio, capito? Cioè, questo qua non è che viene apprezzato per quello che è, ma per quello che ha. Cioè, che cosa ha? Ha il fatto di essere figlio di suo padre. Cioè, lui ha dei soldi che sono quelli di suo padre. Quindi vedete che interessante, no? Quando una persona quando assolutizza la libertà così da perdere la filiazione, cosa succede? Succede che gli rimane l'oro, come posso dire, che riceveva dalla paternità, però siccome si è rotto il rapporto con la paternità, questa cosa finisce. Cioè, mettiamo, adesso ne dico una grossa, no? Mettiamo che io mi spretassi. Appendo la veste talare, il clergyman, il colletto, non so che cosa, dove si appende, insomma, all'attaccapanni, no? Allora, vado, dico delle cose, probabilmente verrei ascoltato per un po' di tempo, ma io so, lo avverto chiaramente che succederebbe che quello che io sono, che quello che io so, che è quello che io sono, poco per volta, cioè non poco per volta, abbastanza rapidamente, finirebbe, cioè, non, e chi sei? Tu sei quello che eri e adesso finisce. Poi non è più nulla. Cioè, capito? Lui non va, nel paese sconosciuto, dove vive l'assoluto, questo qua non vale nulla, cioè vale solo per il suo patrimonio, che ovviamente finisce. Quindi scopre questo, che valeva perché era figlio di suo padre, e finito questo non è più nulla. Vedete, cioè, la libertà vissuta come assoluto che fa perdere quindi la fraternità e la filiazione, siccome l'etimologia non è più neanche libertà, non è nulla alla fine. Allora qui si rivela che cosa? Che quella che sembra una stupidità da parte del padre, invece è una saggissima, è un comportamento saggissimo. Ora, io no, veramente non lo so, certo, letteralmente ogni genitore, cioè uno dice, quindi uno, che vuol dire? Che ogni genitore, quando un figlio dice una cosa, deve dire sempre di sì assolutamente? Non lo so, forse no. Però, certo, qui l'insegnamento è questo. Vuoi fare questo? Fallo. Però vedete che questo comportamento, che sembra un'inettitudine da parte del padre, invece diventa, col passare del tempo, il motivo per cui il figlio torna a casa. Cioè, mio padre però è buono. Vedete? Rientrò in se stesso. Io adesso non so se la sparo grossa, ma sì, un pochino sì, però cioè, io delle volte penso che Dio non possa fare nulla. Cioè, che veramente è ovvio che la libertà che noi abbiamo è una libertà, come posso dire, è una libertà appunto limitata, no? Ovviamente. Però questa libertà limitata è vera, cioè quando noi preghiamo che Dio intervenga perché una persona cambi. Io, cioè, non lo so, cioè, quello che c'è, cioè, non lo so se Dio interviene, non lo so se Dio può intervenire. Quello che è certo è che Dio non tocca mai il dono della nostra libertà. Cioè, è verissimo che la libertà è la cosa più bella che Dio ha fatto e Dio non se la rimangia mai. Cioè il primo dono che Dio fa, che la Madonna fa a un uomo, è la sua libertà. Cioè ora, io non posso dire che Dio non può intervenire perché non è che non penso che ci sia nulla che possa impedire a Dio di intervenire se vuole, ma insomma, di fatto io penso che tante volte uno dice, ma perché tu non intervieni? E sembra quasi che Dio dica, ma io non posso intervenire, perché lui è libero. Ora, è chiaro che ci sono le libertà che si incrociano, non vi so dire, no? Però, sta di fatto che questo fatto del padre che non fa nulla, che è così buono da dare tutto, questa è la cosa per cui il figlio torna a casa. Mentre il figlio maggiore questa cosa non la sperimenta. Cioè, partiamo dall'idea che i due figli hanno entrambi un'idea che il proprio padre è un mollaccione, è un inetto, è uno che dice sempre di sì. Perché vedete che il figlio maggiore, dice: il padre allora uscì a pregarlo, questo è il figlio maggiore, no? Che quando torna il figlio minore sente il rumore della festa, per cui non vuole rientrare. Vedete che qui di nuovo sembra un mollaccione il padre, no? Perché uscì a pregarlo. Non è che dice: senti, adesso entra. Dai, ma perché fai questo? Cioè, uscì a pregarlo. Ma lui rispose: ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un tuo comando, ma tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici, eccetera. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Cioè, perché dice questa frase il padre? Perché teme, cioè perché il figlio teme che addirittura, mo sto padre, sai che fa? Cioè già gli ha dato il 50% di quello che c'era, per cui e questo l'ha speso, l'ha buttato via come dissoluto, quindi c'è rimasto il 50%, no? Mo questo torna, vuoi vedere che gli ridà, cioè, quindi rimane il 25%? Per cui il padre dice: ma no, stai tranquillo, quello che è tuo, cioè quello che è mio, quindi la parte che è rimasta è tua. Quindi vuol dire che il figlio maggiore pensa che il padre potrebbe di nuovo... Cioè, questo qua è così buono. Invece il figlio minore ha sperimentato la bontà. Ecco, quando io parlavo nell'altra meditazione del coraggio, no? Uno dice: ma perché devi avere coraggio? Devi avere coraggio perché veramente è chiaro che se io mi butto da un grattacielo, dici: ma tu c'hai paura? Certo che c'ho paura, ma non devi avere paura. Perché? Perché devi essere coraggioso. No, c'ho paura lo stesso. Ma invece se io ti dico: non devi avere paura, perché non devi avere paura? Ma perché c'è il paracadute. Beh, carino, cioè, c'è il paracadute, mi regge lui, no? Oppure c'è, come si chiama quel gioco per cui uno si butta e la fune lo tiene su, no? Ma sei sicuro che tiene? Sì, cioè se uno, effettivamente è una bella emozione, potrebbe essere, no? Una bella emozione a provare, non succede niente. Cioè, cos'è che mi tiene su? La bontà di mio padre, cioè il fatto che mio padre mi ama. Per cui vedete che questo qua, cioè il figlio minore: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza? Mi leverò e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Tutta qui, tutta la storia, no? Poi quando arriva a casa, vedete che, cioè lui pensa, adesso dico a mio padre: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni, no? Invece poi quando torna a casa non fa tutto questo discorso, dice soltanto: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse, cioè lo interrompe: basta. Cioè è proprio così, cioè, nel senso che il figlio minore, cioè si rivela che la bontà di Dio Padre è stata la cosa che ha fatto breccia nel figlio. Cioè se fosse successo che il padre, per dire, no? Se il figlio dice: dammi la metà dei miei beni, no, ma che sei matto? No, me la devi dare, perché la gran litigata? No, questa volta non te la do, va bene, l'anno dopo, insomma, dopo 5 anni gliela do, me la dà. È chiaro che nel figlio minore, cioè quello, non so, comincia a fare macelli, rovina le cose, va bene, vai pure, basta, pur che ti levi dai piedi. A quel punto il figlio minore non torna più a casa del padre, cioè non ha percepito la bontà, non so se è chiaro, mi seguite, no? Cioè non ha percepito la bontà del padre. Invece, in questo caso, si vede proprio che il figlio è sicuro della bontà del padre. Non gli passa neanche per la testa che il padre possa mandarlo via. Certo, dice, fossi io, mi farei fare, mi direi, fai il servo, non fare più il figlio. Però non è che io torno a casa e lui mi dice, ah sì, e mo, vai, vai, vai con i tuoi amichetti, vai, vai, che ti hanno fatto. No, non fa così. E invece il figlio maggiore tutto questo non lo sperimenta. Cioè, perché è importante la libertà? Vedete? Perché è importante la libertà? La libertà è importante perché veramente consente l'amore. Cioè, come posso. Allora, la libertà è importante perché se io sono libero posso amare. Però è anche vero che se io amo sono libero. Cioè, siccome noi due ci amiamo, io posso fare tutto quello che voglio. Cioè, l'amore fa liberi. Quell'esempio che vi facevo stamattina dei due fratelli nostri che avevano paura di rimanere senza messa il giorno del processo di canonizzazione della canonizzazione di San Giovanni Paolo II, no? Cioè, adesso è chiaro che sto un po' enfatizzando, però, cioè, come dire, io voglio essere, chi lo sa poi Dio che fa, sai che c'è, voglio essere sicuro, vado a messa. Cioè, invece, se io sono veramente figlio, cioè se io so che questa persona mi ama, io posso fare tutto perché mi ama, quindi va bene, qualsiasi cosa che faccio, sì, è vero che per gli altri sarebbe peccato. Allora, torniamo a Giacobbe, no? È chiaro che è tutto assurdo il discorso che Giacobbe sia quello dell'eredità, che non. Però, sai che c'è? Che invece per Rebecca non è così. Ecco, no, e allora io proprio lo volevo mettere in luce questa cosa, no? Che, vabbè, poi c'è chiaramente, infatti quando arriva a casa è molto bello questo rito, no? Portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e calzare ai piedi. Forse in realtà questi tre gesti sono tre gesti importantissimi. Allora, quello del vestito è un discorso lunghissimo che non voglio fare, chi di voi mi conosce o magari ha letto qualcuna delle cose che ho scritto, potrebbe, se vuole, può andare a leggere quello che ho scritto sulle tuniche di pelli, che c'entrano in questo passaggio, però adesso non lo racconto qui perché è troppo lunga. Però mi basta dire una cosa, che nei popoli antichi, ovviamente la madre si sapeva chi era perché la si vedeva partorire. Ma qual era il gesto del padre che riconosceva il figlio, almeno per loro? Era che il padre copriva con un vestito il figlio, metteva addosso uno straccio, cioè, questo è mio figlio, lo riconosco, oggi noi facciamo l'atto di riconoscimento, no? Ma invece gli metteva il vestito, quindi in questo momento è anche, cioè il padre sta dicendo al figlio, questo qua è mio figlio, quando gli mette il vestito. Poi, mettetegli l'anello al dito. Allora, l'anello al dito non è l'anello alla mano sinistra, ma è quello alla mano destra. Non so se avete mai notato che i vescovi che hanno l'anello al dito non ce l'hanno a sinistra, ce l'hanno a destra. No. Perché ce l'hanno a destra? Perché non è l'anello, l'anulare del matrimonio, ma è l'anello del sigillo del re. Cioè un tempo quando non si sapeva né leggere né scrivere, come si faceva a firmare? Io, ogni re aveva il suo sigillo, per fare in modo che però nessuno usasse il sigillo del re con cui si metteva nella cera, no? Nella cera lacca si metteva il sigillo, così si vedeva che io volevo questa cosa. Per essere sicuro, io non lo posso lasciare in giro questo sigillo, perché poi qualcuno lo usa. Allora io era legato al mio dito, cioè era un anello, capito? Quindi quello che sta facendo il padre è che proprio lo sta facendo diventare figlio numero uno, questo qua. Cioè, il padre che cosa gode? Di cosa gode? Gode del fatto che questo figlio qua ha capito cosa vuol che io sono padre. Ha sperimentato la mia paternità, quindi la sua filiazione. E il calzare i piedi, vabbè, calzare i piedi è anche interessante perché i servi camminavano a piedi nudi in casa e invece i figli camminavano con i calzari perché? Perché potevano andare dove volevano. Cioè, nel senso che se io ho i piedi nudi, non posso fare dei viaggi lunghi con i piedi nudi. Invece, se ho i sandali ai piedi, il senso è, io sono libero. Cioè, posso andare dove voglio, entro e esco, sono libero. Il servo non è libero, perché c'ha i piedi nudi, deve stare in casa. Quindi, è come se il padre dicesse, come sono stato contento di averti lasciato la tua libertà. Sono così contento che adesso ce l'hai ancora di più. Eccolo, adesso io mi fermerei perché credo che sia passata la mezz'ora. Ecco, non so, abbiamo voluto dare un po' questo punto di vista del padre, no? Proprio il padre della parabola. Tante volte abbiamo visto i figli, il figlio maggiore, tutte cose che sappiamo benissimo, però è veramente, non so, è veramente bello questo fatto quando tu sei prezioso, preziosa ai miei occhi. Che preziosità? Non è la preziosità, dicevo stamattina, del padrone rispetto alla schiava, ma è la preziosità del padre rispetto ai figli.